Ecco decollato, perfetto. Allora siamo arrivati alla parasha di Vayechi, l'ultima parasha del libro della Genesi, che viene anche soprannominato il libro dei retti, degli uomini giusti, perché dal libro di Bereshit noi impariamo come bisogna comportarsi in maniera giusta e retta. Allora, siamo arrivati all'ultima parasha, la parasha di Vayechi ci racconta degli ultimi anni, gli ultimi 17 anni della vita di Jacob Avino, che lui finalmente riesce a trascorrere il suo sogno della sua vita. Jacob spera di avere tranquillità, pace e armonia. Prima c'è Lavan, prima Esav vuole ucciderlo, Lavan vuole ucciderlo anche lui, vuole rubargli le figlie, i nipoti, diciamo, le sue figlie di Lavan, ovvero le mogli di Jacob e i figli di Jacob. Poi c'è la storia di Shechem che viene rapita la figlia. E poi c'è Yosef che viene venduto, sbranato, venduto. Jacob passa un periodo di travagli e sofferenze. Finalmente arriva proprio in Egitto, il luogo più impuro al mondo, come viene chiamato nella Torah, Ervata Aretz. Proprio lì Jacob riesce a passare i migliori anni della sua vita. E abbiamo spiegato la settimana scorsa che i migliori 17 anni li trascorre proprio in Egitto. Allora, questa cosa qua è un po' strana, come mai Jacob passa i migliori anni della sua vita in Egitto? Allora, la spiegazione è perché Jacob prima di andare in Egitto stabilisce dei luoghi di studio di Torah e fa in modo che anche in Egitto, anche nel luogo così impuro, lui riuscirà a rimanere fedele, attaccato alle origini, ed è per questa ragione che non solo non subisce l'impurità dell'Egitto, ma trasforma l'Egitto come il posto migliore della sua vita. Da questo impariamo che nella vita uno non deve mai dire: ah, io abito in un posto sperduto, io abito in un posto dove c'è molta impurità, noi viviamo in Italia dove c'è molto, molto, diciamo, magari ci sono molti luoghi di culto dove ci sono molte immagini, chiese, non so, uno dice come faccio a vivere in un posto? La verità è che una persona non deve mai guardare dove lui si trova, uno può essere tornato deve, può essere l'unico ebreo con la sua fede in tutta la città, ma se c'è lo studio, se c'è la parola di Dio, se c'è la Torah, allora è sicuro che lui può passare i migliori anni della sua vita anche in questo luogo. Così Jacob riesce a trasformare l'Egitto come il migliore posto della sua vita. Vi ricordate quando avevamo commentato la parasha di Vayeshev? Quando Jacob dice: Vayeshev Jacob, Jacob desidera un po' di pace, un po' di tranquillità. E Hashem gli dice: tu vuoi tranquillità in questo mondo, ma tu lo sai che la tranquillità nel mondo futuro non è in questo mondo? Questo mondo si sta qui per lavorare, per combattere, per sacrificarsi. Questo è fatto il mondo. Allora, cosa fa Hashem? Hashem dice: ah, tu vuoi riposare in questo mondo? Allora ti mando il disagio di Yosef. E gli arriva il travaglio di Yosef, sofferenze, e sembra una cosa strana. Lui vuole riposare, Hashem gli manda un problema. Perché Hashem fa questo a Jacob Avino? Allora, avevamo spiegato in passato che questo non era una punizione o altro. Hashem ha voluto dare la possibilità a Jacob di riposare, di avere un po' di pace e armonia. Allora Hashem dice: sai cosa? Ti mando il problema di Yosef e con la sofferenza che tu avrai di Yosef, da questo dolore che tu avrai, potrai, in altre parole, dopo riuscire ad arrivare a una vera pace. Cioè, lui vuole avere pace, succede esattamente l'opposto, succedono solo dei problemi, ma questi problemi lo metteranno in condizione di soffrire così tanto che lui sconterà la pena e riuscirà a meritare di avere una pace negli ultimi 17 anni della sua vita. Abbiamo detto che il numero 17 è il valore numerico Tov. Come voi sapete, il numero 13 è anche un numero molto importante nella Torah, e corrisponde al valore numerico della parola Echad, che Dio è uno, e anche corrisponde al valore numerico della parola Ahavah, che vuol dire amore. E noi sappiamo che quando due persone si amano e si vogliono bene, allora noi mettiamo due ahava, due amori, l'amore di uno verso l'altro e dell'altro verso di lui, l'amore reciproco. Due ahava, 2 × 13, sottiene il numero 26, che è il valore numerico del tetragramma, che è Yud Kevav Keil, tetragramma, valore numerico 26. Questo vuol dire, l'amore reciproco crea l'energia e porta alla divinità, crea il numero 26 che corrisponde al valore numerico, all'energia della divinità. Per cui quando c'è amore tra marito e moglie, tra padre e figlio, tra due soci nel lavoro, questo porta alla presenza di Dio fra di loro, crea l'energia del 26 che è fondamentale per il successo e per la pace. Per questa ragione il valore, il 13 è una parola positiva, a differenza di alcune false, possiamo dire, illusioni, non so come potremmo chiamarla. Il numero 17 è un numero positivo e altrettanto, infatti i migliori anni della vita di Yaakov, 17 anni, valore numerico Tov, li passa proprio in Egitto. Tornando all'argomento, allora, praticamente quando Yaakov chiede a Hashem di riposare e Hashem gli dice tu vuoi riposare allora ti mando la sofferenza di Yosef, Hashem non gli manda la sofferenza per punirlo del fatto che lui ha voluto riposare, poteva Hashem anche dire vabbè non puoi riposare, fin della storia, non è che perché lui ha voluto di riposare lui deve soffrire di più, come avevamo parlato nella parasha di Vayeshev. Il problema di Yosef è il modo come mettere in condizione Yaakov di riposare per poter arrivare a questi 17 anni di massima armonia e pace e tranquillità. Cioè, quando uno desidera una cosa, magari gli arriva esattamente l'opposto, ma è proprio questo opposto che ti potrà dopo portare a arrivare dove tu vuoi arrivare. Capite? Aspettate che invito Klamos, che l'ho visto entrare, vediamo magari non trova la stanza, lo invitiamo. Ah, non riesce a entrare. A proposito di questo fatto che vi sto raccontando, ho letto quest'anno un articolo di Steve Jobs, il creatore del mondo Apple, del computer Apple. Come lui nell'inizio della sua vita aveva creato un computer e poi dopo ha iniziato praticamente il computer aveva iniziato lui e poi dopo gli era stato rubato il progetto. Poi dopo aveva creato la Apple e poi dopo aveva portato gli altri soci e poi aveva ingrandito, poi l'hanno sbattuto di nuovo fuori, per una seconda volta si è trovato in mezzo alla strada. E allora ha creato due società di video, creazione di video animati, quelli che fanno i cartoni in 3D praticamente oggi, e poi dopo è rientrato nell'Apple con molto più potere grazie al fatto che l'esperienza che aveva acquisito. E lui, quest'anno aveva fatto una grande conferenza in una università, e lui non ha parlato... ha detto io vengo qua a parlarvi di business, ma in realtà non vi racconterò business, vi racconterò la mia vita. E gli ho raccontato come nella sua vita tutti i problemi che ha avuto non erano altro che dei dettagli fondamentali, chiave per arrivare dove era arrivato. Yaakov dice, voglio riposare, cosa succede? Io sei ben sbranato, bella, che bel riposo. Lui chiede a Dio, per favore, Dio dice, ah, tu vuoi riposare, ecco, ti do questo. La realtà è che lo sbranamento fittizio di Yosef è quello che lo metterà in condizione di riposare dopo, in futuro. Per cui quando noi chiediamo una cosa e otteniamo esattamente l'opposto, in apparenza è l'opposto, in realtà se noi abbiamo pregato con molta concentrazione e noi vogliamo bene al Padre Eterno, non necessariamente le nostre richieste e preghiere vengono esaudite immediatamente. Può darsi che in apparenza non vengono esaudite, ma alla fine verranno esaudite. Chiaro? Allora, la parasha inizia con l'episodio che Yosef chiede al suo padre Yaakov di benedire i suoi figli e porta i suoi figli, il primogenito e il secondogenito, e mette il primogenito sulla destra di Yaakov e il secondogenito sulla sinistra, però Yaakov inverte le mani, dice no, anche se lui è il primogenito, ma suo fratello più piccolo lui diventerà più importante di lui, per cui io metterò la mia destra, ovvero la benedizione più importante, la do al più piccolo. Yosef non è molto d'accordo, c'è tutto un commento perché Yosef ha una visione diversa della spiritualità nel mondo, Yaakov ne ha un'altra ancora, per cui dal punto di vista di Yaakov era più corretto benedire come primogenito cedere la benedizione del primogenito, quella maggiore, a Efraim, anche se lui era secondogenito. Poi, prima di morire, Yaakov dice a suo figlio Yosef: Yosef, ti prego, ti faccio giurare che tu mi seppellirai in Israele con i miei padri nella Marat HaMachpelah, nella tomba di Hebron, ma non seppellirmi in Egitto. E allora gli dice: me lo prometti? Dice: sì, te lo prometto, papà. Me lo giuri? Beh, dice Yosef, giurare è impegnativo. C'è scritto nel Talmud: meglio non giurare così senza una buona ragione, molto molto importante. Jacob dice: no, 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 io non sono tranquillo. Se tu non giuri, io non sono tranquillo. Allora Yaakov costringe suo figlio Yosef a giurare. Quando Yosef ha giurato, dice: adesso posso riposare in pace, so che tu mi porterai indietro in Israele e mi seppellirai nella tomba della famiglia dei patriarchi. E qui la cosa è un po' strana: Yaakov e Yosef erano legatissimi. Yosef sarebbe disposto a attraversare l'oceano e fare tanto di più pur di accontentare suo padre. Ma il padre non si accontenta della promessa di Yaakov, lo fa giurare. È possibile che Yaakov dubitava di suo figlio prediletto, che non avrebbe fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per seppellire un Israele? Com'è possibile questo dubbio che ha Yaakov? Ebbene, viene spiegato che il giuramento è una marcia in più. Quando una persona giura su qualcosa e si impegna di fare qualcosa, allora sicuramente lui farà tutto il suo possibile, immaginabile e ancora di più per poter realizzare quella cosa. Ad esempio, quando una persona promette a qualcuno di fare uno chiede un favore, dice: senti, mi faresti un favore? Adesso che tu vai in viaggio, per favore, al ritorno potresti portarmi una valigia. Dice: ti prometto che farò tutto il possibile immaginare per portarti la valigia. Magari lui ha tutte le buone intenzioni di farlo, farà tutto il possibile, però lui non sarà col pensiero continuo su questa valigia di portarla indietro. Cercherà di portare la valigia e manterrà la sua promessa. Ma quando una persona giura è un'altra cosa. Il giuramento ha una forza che ti impegna di fare una certa cosa fino al punto che tu non puoi neanche non pensare diversamente, perché avendo giurato non riesci a fare altro, tutto il tempo pensi a realizzare la cosa per la quale tu hai giurato. Perché il giuramento, essendo una cosa molto grave, non ti lascia respiro, ti soffoca finché non lo fai. Jacobo Avinu non si è accontentato della promessa di Yosef, l'ha fatto giurare. Lui sapeva che Yosef avrebbe fatto tutti gli sforzi per portare in Israele e non seppellirlo in Egitto. Però lui aveva paura che forse Yosef avrà dei dubbi, avrà dei problemi per esaudire questa richiesta, e possiamo anche immaginare perché ci sono questi problemi. Perché quando Jacob arriva in Egitto, la carestia si interrompe improvvisamente. Doveva durare 7 anni, è durata 2 anni. 5 anni di carestia sono stati risparmiati grazie alla benedizione di Yaakov. Yaakov per gli egiziani era un mito, era un dio quasi. Loro facevano dio di un. Di uno, anche i gatti erano un dio perché guardano, riescono a vedere di notte. Il sole è un dio, quell'altro, tutti sono dei dio. Figurarsi se per loro Yaakov non era un dio che aveva fermato la carestia. Allora, magari Yosef avrà dei problemi per seppellire Yaakov in Israele, magari gli egiziani pretenderanno di lasciare Yaakov e venerarlo in Egitto. Allora Yaakov fa giurare Yosef in modo che è sicuro che Yosef farà tutto il possibile e ancora di più pur di portare suo padre nella tomba dei patriarchi a Hebron in Terra Santa. Questa è la ragione principale che Yaakov fa giurare. Veramente c'è scritto che ogni anima, prima di venire in questo mondo, viene fatta giurare che lei osserverà i precetti di Dio e non trasgredirà questi precetti. Ma questo giuramento viene fatto dimenticare, perché una persona quando nasce, c'è un angelo che viene a toccarci sulla nostra bocca. Se voi notate sulla bocca, noi abbiamo una piccola rientranza, proprio sotto il naso, c'è una piccola rientranza, questo è il punto dove l'angelo ci tocca. quando noi usciamo dal grembo della materno, e da quel momento noi dimentichiamo tutta la Torah che abbiamo studiato nella pancia della mamma e dimentichiamo anche questo giuramento. Allora viene questa domanda: se dimentichiamo questo giuramento, cosa serve il giuramento? La risposta è che siccome il giuramento va a toccare l'essenza dell'anima, che uno si impegna a tutti i livelli, nella maniera più assoluta di fare e mantenere il giuramento, perciò anche quando noi dimentichiamo questo giuramento, essendo inciso nella nostra DNA questo giuramento, perché il giuramento va a toccare proprio l'essenza, allora questo giuramento ci darà la forza di mantenere le nostre origini, di mantenere l'attaccamento, anche in situazioni molto difficili, perché questo mondo è pieno di tentazioni e di difficoltà. Avendo giurato, magari questo giuramento ci dà una marcia in più per poter far fronte alle tentazioni materiali di questo mondo. Allora, il giuramento è una marcia in più. Hashem ci fa giurare prima di arrivare a questo mondo di osservare i precetti. Yaakov fa giurare Yosef di seppellirlo in terra santa. D'altronde, però, notiamo una cosa strana: Yosef non pretende dai suoi figli, dai Bnei Israel, di seppellirlo in Israele. Lui dice: mi raccomando, quando voi uscirete dall'Egitto, non dimenticatevi, portatemi fuori da questa terra e portatemi in terra Israele. Come mai Yosef non pretende dai suoi figli, dai suoi discendenti, di portare in terra di Israele, mentre Yaakov pretende una cosa molto diversa da Yosef? Bene, cari amici, viene spiegato così, che Yaakov e Yosef hanno due approcci molto diversi con l'esilio. C'è scritto nel Talmud: una persona che si trova in prigione, che ha le mani legate, non può slegarsi le mani da solo, ha bisogno che qualcuno gliele sleghi. L'espressione talmudica dice: En havush matir et atzmo mi bet asurim. Non può il prigioniero slegarsi dalla prigione da solo, ha bisogno di qualcuno esterno che lo fa. Ebbene, siccome Bnei Israel, una persona per sfuggire da Alcatraz, per esempio, deve sicuramente avere qualcuno all'esterno che lo appoggia, ma anche qualcuno dall'interno che gli dà una mano. Allora, Yaakov dice: io non voglio stare in Egitto, io voglio andare in Israele, voglio da lì aiutare i miei discendenti, i miei figli, pregare per loro che loro potranno meritare uscire da questo galud, da questo esilio. Per cui io non voglio stare lì. Yosef dall'altra parte ha un altro approccio. Dice: se io me ne andrò via, chi rimarrà in esilio, aiutare, pregare, dare dei meriti ai miei discendenti di poter uscire da questo esilio? Allora Yosef ha una visione diversa dal padre. Yosef dice: io devo rimanere qua per poter dare forza e coraggio e benedizione e merito per uscire dall'Egitto. Così quando usciranno mi porteranno fuori dall'esilio. Cioè, per il merito del fatto che io sono rimasto con loro, che loro devono portarmi fuori, magari questo è un merito in più che li affiancherà durante questi anni di esilio difficili e li potrà dare la forza e il coraggio di uscire dall'esilio. Praticamente, Yaakov è il complice fuori dalla prigione che aiuta il prigioniero a slegarsi. Yosef è il complice interno alla prigione che gli dà l'appoggio, gli passa il materiale per poter, non so, segare le barre della sua cella, e comunque ci deve essere qualcuno fuori che lo aspetta, che lo aiuta a fuggire. Allora, questa è la differenza. Yaakov dice: io in esilio non ci sto. Io voglio andare in Israele, io voglio andare in Terra Santa, io voglio essere fuori dall'esilio, io voglio aiutare da fuori. Yosef dice: no, secondo me ci vuole qualcuno dentro, io starò qua. Allora Yosef decide di rimanere e fa giurare che lo porteranno fuori dall'esilio e dalla impurità egiziana quando usciranno dall'esilio. Yaakov dice: no, io non ci sto qua, io voglio stare fuori. Le due persone, le due funzioni sono fondamentali. Cosa ci può spiegare il perché Yaakov fa giurare suo figlio Yosef? Siccome Giacobbe aveva un approccio ben diverso di come relazionarsi all'esilio, e nella sua essenza lui pensava che bisogna essere fuori dall'esilio per aiutare qualcuno a venirne fuori, lui è obbligato a fare in modo che di far giurare a suo figlio Perché lui dice: se io non faccio usare mio figlio, giurare il mio figlio, c'è il rischio che lui dirà: ma fa niente, tanto io la penso diversamente, tanto se lui rimane in esilio con noi ci dà una mano anche qua. Dice Jacob: no, tu hai il tuo modo di vedere, io ne ho un altro, per cui tu fai la tua strada e rimani in esilio. Io ho un'altra strada, la penso diversamente, io vado in Israele, non rimango qui. Praticamente le due funzioni, i due approcci sono giusti, ognuno è fondamentale e sono complementari, uno aiuta l'altro. Tramite il merito di tutte e due, Bene Israel hanno potuto avere la forza di uscire fuori dall'Egitto. Da qua impariamo un insegnamento grandioso: quando uno si trova in esilio, bisogna sapere che la Shekhinah, la presenza di Dio, si trova in esilio. E quando uno si trova in esilio con la Shekhinah, uno deve urlare, così come ha detto Yaakov: io so che in esilio ci sarà la Shekhinah, ma io qua in esilio non ci sto. Io voglio essere seppellito a casa mia, io voglio tornare nella tomba dei patriarchi, e così è successo. Ognuno di noi ha il dovere di chiedere che questo esilio abbia fine, di tornare alla tomba dei patriarchi, di tornare indietro alla Terra Santa, di poter vedere la Shekhinah e la Terra Santa, bimera meno. Amen. Allora, sulla linea di quello che abbiamo detto prima, che anche quando si è in esilio bisogna ricordarsi le proprie origini, bisogna rimanere attaccati alla fonte, e questo ci dà la forza di poter resistere e superare i disagi, i problemi dell'esilio. Abbiamo un commento analogo, sempre simile a questo di prima, molto collegato a questo, che potrà, diciamo, farci, aiutarci a sviluppare meglio questo argomento. Allora, quando i figli di Jacob, di Giacobbe, portano loro padre, loro, l'armadio, la tomba del loro padre in Terra Santa, per seppellirli a Hebron, allora la Torah racconta: Vaisu oto banav, i suoi figli l'hanno trasportato. Giacobbe ha detto: io non voglio che gli egiziani, questi idolatri, mi trasportano, voglio solo i miei figli diretti che mi trasporteranno. Rashi porta giù dal Talmud che ci racconta che anche se c'è scritto che l'hanno trasportato i suoi figli nella Torah, la Torah non specifica troppo chi e come. Il Talmud ci racconta che in realtà non tutti i 12 figli di Jacob l'hanno trasportato, ma solo 10 dei suoi figli l'hanno trasportato. Poiché Yosef e Levi sono stati esentati dal padre di trasportare la bara. Jacob, prima di morire, ci porta il grande commentatore Rashi, ci porta dal Midrash. Lui ordina a Levi: tu non mi devi trasportare, perché tu trasporterai l'Aron, l'arca santa, per cui tu sei stato santificato per questo tipo di trasporto. Allora, per questa ragione tu non puoi e non devi trasportarmi. Yosef, dall'altra parte, anche lui non mi deve trasportare, perché lui è viceré, e siccome lui è importante, non deve umiliarsi a trasportare la bara. Per cui, dice Jacob, Menashe e Efraim, i due figli di Yosef, loro saranno i sostituti di Levi e di Yosef. E siccome Menashe e Efraim erano i messaggeri di Yosef e di Levi, e i loro sostituti, per portare la tomba, allora era considerato il fatto come se avessero Yosef e Levi trasportato loro stessi, loro padre, ed è per questo che il Pasuk dice: i suoi figli li hanno trasportato. In realtà non erano tutti i suoi figli, ma erano solo 10, ma avendo loro nominato, o avendo Jacob nominato al loro posto dei messaggeri, come se tutti i figli di Jacob, 12 figli, l'hanno trasportato, perché c'erano dei messaggeri, dei sostituti. Come dice poi il Rashi, dice che ce n'erano 4 per ogni lato, erano in 12, poi gli ebrei, le tribù verranno, quando usciranno dall'Egitto e cammineranno, viaggeranno nel deserto, quando viaggeranno, quando si accamperanno, loro saranno divisi in base alla divisione che ha fatto Jacob Avinu quando loro sono usciti dall'Egitto, è detto che la tribù di Yehuda deve stare davanti, insieme alla tribù di Issachar e Zevulun, allora queste tre tribù erano davanti, e così via, ogni tribù stava davanti, da nord, a sud e dietro, in base alla divisione che aveva deciso papà quando sono usciti dall'Egitto, quando hanno trasportato la sua tomba. Allora, vediamo un attimo di capire. Per quale ragione Yosef e Levi non potevano trasportare la bara del loro padre? Cerchiamo di analizzare un attimo. Levi, lui in vita sua non vedrà né il santuario né l'arca santa. I suoi discendenti magari lo trasporteranno, ma lui di persona non ha trasportato ben niente. Se lui non doveva trasportare l'arca santa, e solo i suoi figli in futuro dovranno trasportarla, per quale ragione il fatto di questo, del trasporto della bara dell'arca santa, questo può essere in contrasto col trasporto della bara di Yosef? Non si capisce perché è in contrasto, cioè i suoi figli in futuro dovranno portare l'arca santa. E non solo, Moshe Rabbeinu, che è della tribù di Levi, lui trasporta la bara di Yosef quando escono dall'Egitto. Moshe si incarica di portare fuori la bara. La bara era sepolta sotto il Nilo perché era un idolo per gli egiziani, perché Yosef li ha salvati dalla carestia, per cui per loro era come un idolo. Allora dove hanno messo la bara di Yosef? Nell'idolo più grande dell'Egitto, nel Nilo. Perché proprio l'idolo, non un altro idolo? Perché Yosef era quello che aveva profetizzato proprio tutto il discorso dell'agricoltura, del Nilo, della carestia, dell'abbondanza. L'abbondanza è venuta dal Nilo, per cui Yosef aveva un legame molto forte col Nilo. Gli egiziani dicono, per cui ci metteremo Yosef dove? Nel Nilo. Yosef, Moshe, quando deve uscire dall'Egitto, usa il nome di Dio, fa una specie di, diciamo, magia, se possiamo dire. Usa col nome di Dio, tira fuori la bara di Yosef dal Nilo. E questo lo vedremo magari in futuro, e così Yosef viene portato fuori da Moshe, perché Moshe, che è della tribù di Levi, lui trasporta la bara. Allora se Moshe, che è della tribù di Levi, può trasportare la bara, perché Levi, che era suo bisnonno, non può trasportare la bara di Yosef, e Moshe, che è della tribù di Levi, può trasportarla? Dobbiamo dire che la ragione per la quale Yosef e Levi sono vietati di portare la tomba di la bara di Yaakov, questa è dovuta a un'altra ragione. Non tanto che lui dovrà trasportare l'arca santa, ma c'è una ragione più profonda. Allora, Yaakov era in Egitto. Fin quando Yaakov era in Egitto, la schiavitù non è iniziata. Non poteva neanche iniziare, perché Yaakov non poteva vedere i suoi figli schiavizzati. Vuol dire che la morte di Yaakov e il trasporto della bara di Yaakov fuori dall'Egitto, questo era un primo passo nella schiavitù, nella schiavizzazione degli ebrei in Egitto. Praticamente con la morte di Yaakov è iniziato la schiavitù, l'esilio, ma non proprio. Poi fin quando Yosef era in vita, ovviamente non c'era nessun tipo di schiavitù, ma poi il Talmud dice addirittura c'è un altro, diciamo, fase, tappa nella schiavitù, perché non è che la schiavitù è iniziata all'improvviso. Prima, quando Jacob è mancata, è iniziata una piccola forma di schiavitù, poi Yosef è mancato, è iniziata un'altra forma, poi finché era in vita l'ultimo delle tribù, che era Levi, tra l'altro, quello che ha vissuto più a lungo, fino a quel momento non è iniziata mai la schiavitù. È chiaro? Cosa impariamo da questo? Impariamo da questo una cosa grandiosa, che Yosef e Levi, loro non potevano partecipare al trasporto della bara di Yaakov, perché il trasporto di questa bara in Israele era una prima tappa di inizio dell'esilio. E siccome questa prima tappa di inizio dell'esilio è molto, diciamo, grave in un certo senso, è fondamentale che Yosef e Levi, che sono le due future tappe, perché fin quando Yosef, che era viceré, era in vita, non c'era nessun tipo di esilio. Poi fin quando l'ultima tappa era fin quando era in vita una delle tribù, che era Levi, allora ancora non era iniziato completamente l'esilio, ma era già iniziato, diciamo, in maniera, in forma più leggera. Allora queste due persone, che sono le due future tappe dell'esilio, della continuazione dell'esilio, dello sviluppo dell'esilio egiziano, ebbene questi qui non potevano trasportare Yaakov, perché Yaakov, il trasporto della bara di Yaakov è l'inizio di una forma, di una prima tappa di esilio, e siccome loro sono quelli che dovranno salvaguardare e aiutare gli ebrei a non cadere, sprofondare nell'esilio, perché loro, finché loro saranno in vita, l'esilio non inizia, allora è importantissimo che loro non trasportino la bara di Yosef, che loro non siano succubi sottomessi e cadono dentro, diciamo, l'esilio, loro rimangono al di sopra dell'esilio. Allora, siccome Yosef, lui era il viceré e lui comandava, e grazie a lui non è mai iniziata una vera forma di esilio, siccome appunto, come abbiamo detto prima, che anche Levi aveva una funzione molto importante, che era l'ultimo delle tribù in vita, lui, finché lui in vita, ha iniziato un po' la schiavitù, ma non la vera schiavitù. Allora, per questa ragione, noi vedremo anche che i Leviti non sono mai stati schiavizzati. Infatti vediamo che Mosè e Aaron, dopo, quando vanno dal faraone, loro sono liberi di entrare e uscire, come viene spiegato che i Leviti non sono mai caduti nella schiavitù egizia, per cui loro potevano sempre, erano liberi per studiare la Torah e sono stati, diciamo, risparmiati dalla schiavitù egizia. Allora loro erano come dei sacerdoti, loro erano più spirituali, loro studiavano la Torah, per cui non avevano il dovere di lavorare. Allora, Levi e Yosef sono sempre rimasti al di sopra dell'esilio. Levi perché era l'ultimo che ha vissuto, perché lui studiava la Torah, perché lui non è mai stato schiavizzato, e la stessa cosa Yosef che era viceré, per cui loro, questi due individui, erano al di sopra dell'esilio. Siccome loro sono al di sopra dell'esilio, è fondamentale che loro non trasportino la bara, perché se loro avessero trasportato la bara, che era l'inizio della prima tappa dell'esilio egizio, loro sarebbero in un certo modo, indirettamente, involontariamente, caduti nell'inizio della tappa della schiavizzazione dell'Egitto. Allora dice Jacob ai suoi figli, attenzione un attimo, voi due non mi trasportate, voi dovete essere staccati, voi dovete essere superiori all'inizio dell'esilio, in modo che potete aiutare i vostri fratelli e i miei nipoti e discendenti per essere superiori e non cadere nelle grinfie egizie. Praticamente grazie a voi l'esilio potrà essere posticipato. E così succede infatti. E questo succede grazie al fatto che loro due non hanno trasportato la bara, non sono mai stati sotto la bara di Yaakov. Allora, vediamo un attimo di capire e concludo questo concetto. Yosef e Levi, loro sono superiori all'esilio. Per questa ragione loro non possono trasportare la bara, però comunque Yosef e Levi mandano al loro posto due messaggeri, due sostituti. I figli di Yosef, Manasseh e Efraim, loro saranno al posto di Yosef e di Levi. Cosa simboleggia questo? Abbiamo spiegato prima che il fatto che loro mandano dei messaggeri al loro posto, questo può giustificare il fatto che c'è scritto che hanno trasportato i suoi figli, anche se non erano tutti i suoi figli, ma come se fossero stati tutti i suoi figli. Perché appunto Yosef e Levi hanno due sostituti. Allora, ma loro non trasportano per una ragione molto precisa, è quella di essere superiore all'esilio. Ma dall'altra parte loro mandano dei messaggeri, che questo vuol dire che cosa? Che loro trasmettono questa loro superiorità all'esilio, questa loro forza che hanno a chi? Ai due messaggeri, cioè loro dicono no, voi andate al nostro posto, cioè noi rimaniamo così staccati dall'esilio, però voi andando al nostro posto, voi farete sì che tutti quelli che sono in esilio, quelli che saranno succubi, saranno sottomessi all'esilio, loro avranno una forza di mantenerli superiori all'esilio, perché questa forza ve la diamo noi, perché voi venite al nostro posto, come se noi in un certo senso ci stiamo, perché noi non cadiamo dentro l'esilio, ma noi rimaniamo superiori, e noi diamo a voi la forza di essere superiori, perché voi venite al nostro posto. E questo è il messaggio che ci dà la parasha, che dà Yaakov ai suoi figli, di ricordarsi che anche se l'esilio è molto forte, in realtà la forza per uscire dall'esilio è quella di ricordarsi che l'esilio non deve mai toccare il nostro DNA, la nostra essenza. L'esilio deve toccare i nostri piedi, le nostre mani magari, ma non il nostro cervello, la nostra anima, il nostro cervello, quello deve essere mantenuto e dedicato per cose spirituali, per cose elevate. E facendo questo, quando la testa rimane al suo posto, rimane in alto e si occupa di cose alte, di cose superiori, automaticamente questo influisce e viene trasmesso a tutto il resto del corpo. Non ci resta altro che sensibilizzare il nostro desiderio e la nostra voglia di arrivare alla redenzione. E dall'altra parte non dobbiamo farci influenzare dai problemi dell'esilio, delle sofferenze, dai dolori, dai pogrom, da tutto quello che ci è successo negli ultimi anni, nell'ultimo secolo, ma noi dobbiamo trasformare l'esilio e il buio in luce. E facendo questo si riesce a meritare di vedere l'esilio che diventa redenzione, vedere la redenzione, l'arrivo del Messia, che presto vedremo nei nostri giorni. Amen. Bene, noi impariamo da questo concetto che la forza per rimanere e vincere l'esilio è quella di non essere troppo dentro l'esilio, ma la cosa più importante è di essere attaccati all'inizio, alla fonte, all'origine. Jacob Avinu riesce a far fronte a tutti i problemi e riesce a vincere tutte le, diciamo, riesce a dar forza ai suoi figli di vincere l'esilio è grazie al fatto che lui rimane staccato. Lui viene seppellito in Israele, rimane fuori dall'esilio. Quando lui, non solo che lui rimane staccato, ma dice anche a Levi e Yosef, voi anche dovete rimanere staccati e non li fate trasportare a Sobare, in modo che anche loro avranno la forza di rimanere staccati e rimanere superiori. Però dall'altra parte questa forza la trasmettono ai loro figli, ai loro fratelli, ai loro figli, chiamando come sostituto Efraim e Manasseh. Questo darà la forza di arrivare dove sono arrivati e di superare tutte le barriere e uscire da questo esilio che speriamo presto nei nostri giorni. Amen. Questo Shabbat viene chiamato Shabbat Chazak. Cosa vuol dire Shabbat Chazak? Shabbat che è prima di... Shabbat che si finisce di leggere un libro si chiama Shabbat Chazak. Ci si augura quando si finisce di leggere un libro, si dice Chazak, Chazak, venit Chazak. Così come abbiamo finito un libro del Pentateuco, speriamo di finire tanti altri. Chazak vuol dire forza. Perché si augura forza? Cioè, il nome dello Shabbat addirittura prende il nome del fatto che si dice Chazak, Chazak, venit Chazak, in alcuni Chumashim viene stampato alla fine di ogni libro Shabbat, Chazak, Chazak, venit Chazak, perché grazie a questo fatto noi ci auguriamo appunto che noi saremo forti e potremo andare avanti e potremo leggere tanti altri libri. Cioè, la spiegazione semplice, Chazak vuol dire prendiamo forza e andiamo avanti. Però la verità c'è scritto che la Torah indebolisce la forza dell'uomo. E siccome la Torah indebolisce la forza dell'uomo, perché la forza fisica è l'opposto alla forza spirituale. Se uno è forte fisicamente, vuol dire dà importanza al corpo, è debole spiritualmente. E se uno dà importanza allo spirito, di solito viene a mancare di meno la forza, il piacere materiale, fisico, eccetera. Per cui sono un po' come una bilancia che sono opposte uno all'altro. Allora, quando uno studia tanta Torah, finito un libro, lo si augura, Chazak, che tu abbia forza, anche se la Torah ti indebolisce, ma che tu comunque speriamo che avrai forza di andare avanti a studiare. Per cui questo Shabbat noi lo chiameremo Shabbat Chazak, che noi ci augureremo di andare avanti a leggere tanti altri libri. Quando uno sale al Sefer, dai sfaraditi si usa augurare Chazak u Baruch, sii forte e benedetto. Perché forte e benedetto? Perché siccome uno è salito al Sefer, ha letto un pezzo della Torah, e la Torah potrebbe indebolirlo, allora l'augurio è che lui sarà forte, non sarà debole, non subirà la debolezza della Torah. Chiaro? Ebbene, cari amici, allora questo Shabbat è un Shabbat molto importante, perché finiamo di leggere il libro di Bereshit e concludiamo, facciamo un siyum, facciamo un piccolo Simchat Torah. Così come Simchat Torah finiamo di leggere tutta la Torah, qua finiamo di leggere uno dei cinque libri della Torah. E ci augureremo tutti quanti a vicenda che saremo forti di poter andare avanti e di leggere tanti altri libri della Torah.
Amen.
Amen. speriamo, di tanti libri, Be'ezrat Hashem. Questo fatto qui, vorrei, siccome questo Shabbat ci dà una forza particolare, perché concludiamo un libro della Torah, il primo libro della Torah, il libro della Genesi, il libro per eccellenza, allora prima di questo Shabbat dobbiamo prepararci a riceverlo, a coglierlo con molta importanza. Il Rebbe dava sempre molta importanza al Shabbat Chazak. A proposito del fatto che la Torah indebolisce la forza dell'uomo, il Talmud racconta una storia molto interessante. Rabbi Yochanan era un uomo bellissimo, e una volta lui sta camminando e incontra Resh Lakish. Resh Lakish era il capo di una banda, era un uomo forte, guerriero, combattente, e vedeva questo Resh Lakish che era una potenza disumana, saltava da una sponda all'altra del fiume, proprio una cosa inimmaginabile. Lo vede e gli dice, Rabbi Yochanan dice a Resh Lakish: guarda Resh Lakish, vedo che tu hai una forza incredibile, se tu decidi di fare Teshuvah, se tu decidi di tornare indietro e di non essere più capobanda ma di studiare la Torah, io ti prometto che ti faccio sposare mia sorella, che è bellissima. Resh Lakish dice: ah, mi dai tua figlia, tua sorella che è così bella? Tutti conoscevano la sorella di Rabbi Yochanan, bellissima. Bene, accetto! Dice la sua banda: ragazzi, d'ora in poi voi andate avanti da soli, io non sono più il capobanda. Io adesso mi metto a studiare la Torah. Da un grande bandito diventa un grande studioso di Torah. E da quel momento, prima ancora di aver iniziato a studiare la Torah, solo per aver accettato l'offerta di studiare la Torah, da quel momento Resh Lakish non riesce più a saltare il fiume, dice il Talmud. Perde la sua forza fisica. Cioè, basta l'idea di studiare la Torah, la Torah talmente ti prende a livello di anima che automaticamente il corpo perde la sua forza, perde la sua, diciamo, sua potenza, vigore. Cosa impariamo da questo? Poi il Talmud racconta che poi Resh Lakish diventa il più grande compagno di Rabbi Yochanan, diventa il più grande compagno di studio, uno dei più grandi studiosi dell'epoca, e dal grande bandito diventa un grandissimo studioso, e poi fino al punto che quando il Talmud racconta che quando Resh Lakish muore, Rabbi Yochanan talmente si affeziona a studiare con lui che non riesce più a vivere senza di lui, fino al punto che i grandi studiosi cercano di trovare altri compagni di studio, e questo qua di Rabbi Yochanan dice: no, non posso mica accontentarmi, perché lui dice Rabbi Yochanan, quando io ti dicevo una cosa Resh Lakish mi trovava 24 domande, invece adesso quando dico una cosa questo nuovo compagno mi trova 24 prove che io ho ragione. Ma io non ho bisogno di un compagno che mi dice che ho ragione, signor sì, io ho bisogno che mi chiede delle domande, che mi contraddice. E Resh Lakish era un grande personaggio, un grande studioso, e così per via di questo Rabbi Yochanan non riesce a accettare questo fatto. Alla fine dice: Dio, ti prego, non riesco a vivere senza un buon compagno come Resh Lakish, prende la mia anima. E poi Rabbi Yochanan, il grande maestro, muore perché non c'era più Resh Lakish. Il grande bandito Resh Lakish diventa il più grande compagno di studio di Rabbi Yochanan. Vediamo da questo che cosa? Che chi studia la Torah si indebolisce, e per questa ragione lo studio della Torah va rinforzato. E per questo quando uno finisce di studiare un grande trattato, un grande passo, un grande studio, allora gli si augura Chazak Chazak, venit Chazak, che tu sii forte per studiare tanto tanto altro. Ragazzi, prima di concludere questa nostra lezione e con l'augurio di avere un buon Shabbat Chazak, questo Shabbat che sarà Shabbat Chazak, voglio concludere con un piccolo indovinello. Vediamo chi di voi è molto saggio per rispondere a questo indovinello. Questo indovinello, tra l'altro, ce n'è uno matematico che magari vi lascerò per il mio ritorno. Voglio qui anche avvisarvi che per 3 settimane purtroppo non ci sarà la lezione online, ma metterò la lezione, potrete scaricare dal sito Virtual Yeshiva, E chi non si è ancora iscritto al sito Virtual Shiva, è bene che si iscriva immediatamente. Edoardo, ci manca qualcuno del sito di Virtual Shiva o ci sono tutti? Da Maschina l'ho vista registrarsi di recente. Clamos, è registrato al sito Virtual Shiva, Clamos? Clamos può scriverci sulla chat se non è registrato sul sito. Comunque, rinnovo, sollecito questo, diciamo, invito a registrarsi per il possibile. Comunque, tutti quanti voi, comunque, si può scaricare il file, comunque, anche chi non è registrato. Comunque, vi dico di registrarvi. Comunque, per cui, se vorrete, potrete scaricare la lezione, magari qualcuno di voi può entrare nella camera virtuale, magari Edoardo può, o qualcun altro che è un po' tecnologico, far partire la registrazione della lezione, magari ogni tanto bloccarla, fermarla e commentarla insieme, così per non perdere l'abitudine di stare insieme e di questa occasione di incontro in Virtual Shiva. Anche perché magari non tutti sapranno, perché ad esempio Flavio, sono sicuro che la prossima settimana verrà all'appuntamento, perché lui ci tiene molto e questa settimana si è anche scusato di non essere presente fra di noi, per cui io credo che non sarebbe una brutta idea, vi manderò via email, caricherò sul server il file MP3, qualcuno lo fa partire, tutti quanti si collegano, lo si sente insieme e ogni tanto si ferma, si commenta, uno può chiedere domande, qualcuno può rispondere, eccetera. Comunque, torniamo all'indovinello, per cui il nostro contatto diretto vi devo rimandare a 4 settimane da adesso, cioè per 3 settimane ci sarà solamente la registrazione. E detto questo vi faccio l'indovinello. Allora, c'è una persona che vuole andare a una città sperduta e lui vuole fare un viaggio mitico. E lui cerca di andare, vuole andare a Kathmandu. Voi se avete sentito parlare di Kathmandu, chi non l'ha sentito non è importante. Fa un grande viaggio, si carica con un grande zaino e si prende una bicicletta proprio mountain bike e inizia a viaggiare. Inizia a pedalare, va, viaggia, passa paesi da paese all'altro. Ovviamente di notte si mette a dormire, si mette giù lo zaino e viaggia questo viaggio, questa avventura. Ogni tanto trova dei bivi, delle strade, con delle segnaletiche. Kathmandu, continuare dritto. Kathmandu a destra, Kathmandu a sinistra. E lui va, viaggia, tanti giorni. A un certo punto, questo qui arriva a una posizione molto complessa, dove ci sono tante strade, e vede che il palo dove è segnalato la direzione di Kathmandu, cioè ci sono tutte le direzioni, varie direzioni, e questo palo qualcuno l'ha fatto cadere per terra, e lui non riesce più a decidere come, in quale direzione deve andare, se deve andare a destra, se deve andare a sinistra, se deve andare avanti, se deve andare... E a un certo punto lui prova a riflettere e non riesce a trovare la soluzione. Però la soluzione c'è. A un certo punto gli viene un'idea da genio e trova la soluzione come arrivare a Kathmandu. Lui prende, questo qua gli viene un'idea geniale che io adesso vi chiederò, secondo voi, qual è l'idea che lui trova per riuscire a scoprire come arrivare a Kathmandu? Io vi tolgo il microfono, vediamo chi mi può rispondere. Ebbene sì, cari amici. È proprio così, cari amici, proprio così. Edo Marascalchi, il nostro webmaster di Virtual Shiva, tecnico delle macchine della Mamash, lui ha azzeccato la risposta. Ha usato un pochino di più il suo cervello. Magari invece di usare come tutti il 15% del suo cervello, ha usato forse il 20%. E questa volta... e ha trovato la soluzione. Dobbiamo smettere di essere teledipendenti e usare così poco il nostro cervello. E infatti lui ci ha azzeccato. Questa persona, lui sta arrivando, supponiamo, da Israele. Allora lui prende, quando io vi ho raccontato la storia, vi ho detto un piccolo dettaglio che voi non avete dato troppa importanza. Vi ho detto che lui trova un cartello, un palo dove ci sono le varie direzioni, che è caduto per terra. Cosa deve fare questa persona? Non deve altro che alzare il palo e girare la direzione della città da dove lui viene e vedere, se lui viene da Israele, vedere la direzione di Israele dove è segnalata, lo gira verso Israele e lui, guardando la freccia che va verso Israele, se è quella da dove lui sta arrivando, lui saprà che automaticamente dove c'è la direzione di Kathmandu è quella giusta. Avete capito la soluzione o no?
Sì, l'abbiamo capito.
Non è che bisogna essere Einstein, eh? Basta che lui riflette da dove è venuto, prende sto palo, ci sono 10 direzioni, ma lui gira la direzione da dove lui è venuto e lui mette la direzione Israele da dove lui è arrivato. Per cui lui, se è liberato da Israele, vede che la freccia che va a Israele è direzionata verso la sua origine, lui vedrà dove è scritto Kathmandu, in quale direzione dovrà andare. Certo, allora era troppo facile, dice il gabbiano, infatti era proprio facile, cioè non era così facile, ma era abbastanza facile. Perché quando io ve l'ho raccontato, vi ho anche dato l'indicazione, vi ho detto, lui trova un palo con diverse indicazioni, e voi non dovevate altro che pensare, allora lui che pensa da dove è arrivato e trovava la soluzione. Bene, questo indovinello, cari amici, non è un indovinello casuale che vi sto raccontando per fare un indovinello. Ma io voglio raccontarvi qui un grande insegnamento. Se noi nella vita arriviamo davanti a un bivio, e noi di bivi nella vita ne troviamo tanti, anche troppi delle volte, e delle volte ci chiediamo, ma come facciamo ad andare avanti? Il palo è caduto per terra. Non capiamo qual è la giusta direzione che dobbiamo prendere. Sapete cos'è la soluzione? Guardiamo da dove stiamo arrivando. Guardiamo le nostre origini. Guardiamo da chi sono i nostri padri, chi sono i nostri insegnamenti che abbiamo ricevuto, i nostri genitori, la nostra cosa abbiamo imparato in casa. Ma la cosa più importante, riflettiamo da dove arrivano i nostri antenati. E quando uno dice, ma che strada devo prendere spirituale, devo prendere di qua, devo prendere là, allora uno dice, ma un attimo, spesso sapete, ci sono degli ebrei che vanno in India a cercare spiritualità, vanno in paesi sperduti, nelle montagne a cercare qualcosa che non sanno neanche loro, cercano Dio, cercano l'anima, cercano lo spirito. Ma la verità, questi perdono tempo. Perché se loro guardassero da dove loro vengono, loro troverebbero tutte le risposte alla loro anima, e delle risposte molto più esaudenti, e non devono andare lontano a trovare quello che hanno già in casa. Quando troviamo dei bivi, dei problemi nella vita, riflettiamo da dove noi veniamo, le nostre origini, la nostra identità, e troveremo la soluzione per andare avanti e superare tutti i bivi della nostra vita che si pongono davanti al nostro cammino, alla nostra vita. Avete capito l'insegnamento, cari amici? Questo è molto importante nella vita. Non bisogna cercare la soluzione fuori, nell'esterno. Bisogna guardare indietro, sul bottino che abbiamo accumulato in casa, e in particolare sulla nostra origine, e lì troveremo sicuramente le soluzioni per tutti i quesiti. Per tutti quelli che sono qua online, i nostri amici, che sono persone che hanno origini ebraiche, che magari si sono perse nelle generazioni e stanno ricercando la propria identità e la nostra propria, diciamo, soddisfazione, arrivare alla strada giusta, vi dico, la risposta al dubbio, al bivio che uno si può trovare è proprio questa. Se uno ha delle origini ebraiche, se uno ha del sangue ebraico, e se vi dico anche che molti ebrei si sono assimilati in Italia dopo l'Inquisizione spagnola, addirittura in Sud Italia si dice che c'era una percentuale altissima di ebrei che sono assimilati, ebbene, per superare questo bivio bisogna ricercare le proprie origini, e la ricerca delle origini, questo ci dà la forza di darci un'identità, di darci felicità, e ci dà la forza per superare tutti i problemi della vita. Speriamo! Un augurio a tutti i presenti e tutti i virtual Yeshiva. di trovare le proprie origini e di trovare la strada giusta per arrivare alla verità e di riuscire a arrivare alla meta finale e raggiungere il nostro scopo e la nostra missione in questo mondo. Amen. Presto nei nostri giorni.
Amen.
Cari amici, a questo punto vi saluto. Mi chiedono il secondo indovinello matematico, va bene. Siccome io veramente sono quasi le 11, anzi sono già le 11 passate, 11.08, e io tra 3 giorni devo partire e ho ancora tantissime cose da fare, non avrei veramente il tempo di farlo. Però siccome c'è una richiesta di un caro amico, il nostro Hash,
è l'ultima lezione,
io vi faccio questo indovinello, però vi faccio una sfida. Vi faccio una sfida. Se voi riuscirete a indovinare questo indovinello,
ci dai 1.000 euro.
Allora, diciamo, avete vinto voi la sfida. Diciamo, vi avete guadagnato, vi farò un pensiero. Ma se voi non riuscirete ad indovinare, dovrete pagare caro. Volete provare comunque la sfida?
Sì. Basta che non sia il flagello, eh.
Bene, questo indovinello non è anche questo indovinello non è un indovinello stupido, ma anche questo indovinello è un indovinello che è successo col Maimonide e che ha fatto scandalo e stupore nella Spagna del Risorgimento. Siete pronti per ricevere questo indovinello?
Pronti.
Ma se non lo indovinerete, cosa è la posta in palio che dovrete pagare qui? Crediamo bene ai patti qui. Patti chiari, amicizia lunga.
Chi non indovina l'indovinello si piglia 2 colpi con il flagello.
Bella questa.
Allora, Edo dice che ognuno dei presenti compra un Sidur se non indovinate. Veramente che questo indovinello è colpa o merito, possiamo dire, di Hash. È lui che sta facendo qui il grande gallo, come se lui così on assist della situazione, e dice facciamo su, e poi tutti devono pagare conseguenze.
Detto 2 indovinelli.
No, io ho detto che ho in casa, ho in magazzino 2 indovinelli.
In magazzino.
No, non ho detto che li avrei raccontati. Sentite una cosa, qui alla sede di Mamash abbiamo bisogno di una postazione di lavoro molto molto urgente. Io proporrei una piccola colletta che siccome qua abbiamo persone che vengono a lavorare e stanno a guardare negli occhi, magari una piccola, o per sistemare una postazione di lavoro urgentemente. Magari riusciamo anche a trovare un computer presto, non lo so, però qua bisogna far saltare almeno una, se non 2 postazioni di lavoro, meglio 3. Allora magari troveremo una soluzione, se voi non lo indovinate, diciamo, bisognerà trovare, uno può dire io trovo da un amico, l'altro dice io porto un monitor, l'altro porta dice che non so che cosa, troveremo un modo di sistemare queste postazioni, almeno una postazione di lavoro, se non 2. Vabbè, ragazzi, proviamo con questo indovinello, vediamo come va a finire. Massimo, Edo dice, io il mio ce lo metto. Beh, Edo dice che lui è d'accordo, mette la sua parte per fare questo, non so, colletta, raccolta, magari trova anche uno sponsor che mette 50-100 euro. Troveremo la soluzione. Siete pronti tutti?
Pronti!
Ebbene. Io non sento né il gabbiano dice vai, Mario andiamo avanti, da maschina ci siete, clamo, spinano, ma io vado avanti, dice, tutti dicono sì, bene. Allora, ci sono 3 amici, dicono andiamo a farci un picnic, perché per chi non conosce questo indovinello per favore non dica niente. Questi 3 amici dicono andiamo a farci un picnic, allora uno dice va bene, io porto 3 panini. L'altro dice, io porto 2 panini, ce li dividiamo in 3 parti uguali. Ognuno si mangia un terzo di tutti i 5 panini. A questo punto il terzo dice: voi portate i panini, voi portate i panini, io porto la grana. Porta 5, questo, adesso non so cos'era la moneta, 5 monete d'argento, e dice: io porto queste 5 monete d'argento. Come le dividiamo? Allora, questi dicono, uno dice: io ho portato 3 panini, l'altro dice: io ne ho portato 2 dei panini, tu hai portato 5 monete d'argento, mi sembra lecito che chi ne ha portato 3 panini prende 3 monete, e chi ne ha portato 2 prende 2 monete. Sono andati dal Maimonide a chiedere un'opinione, un consiglio. Così io ho sentito, veramente mio padre quando ero piccolo mi faceva questo indovinello spesso, perché è famoso. Però non l'avevo sentito il nome del Maimonide, poi l'ho sentito da qualcun altro il nome del Maimonide. Il Maimonide ha detto, verdetto alachico, chi ha portato 3 panini prende 4 monete, e chi ne ha portati 2 di panini ne prende 1 di monete. La risposta del Maimonide ha fatto eco, ma com'è possibile? Per quale ragione? Qual è la giustificazione che questo ne prende 4 e questo ne prende 1? Se questo porta 3 panini e questo ne prende 2 di panini? E allora ha fatto eco questa grande questa risposta fino ad arrivata addirittura o al ministro o al re, al ministro della giustizia della Spagna, che hanno invocato il Maimonide in persona per chiedere giustificazione di questo suo verdetto molto strano, e il Maimonide ha dato la spiegazione che ha fatto stupore e tutti hanno detto: sei un grande grande maestro, e alla fine gli hanno dato ragione. Allora, cari amici, vediamo un attimo se qualcuno di voi mi può spiegare per quale ragione queste monete vengono divise in questa maniera. Perché proprio 4-1? Perché non 3,5 e 2,5, 2-4-2, non so. Chi di voi mi può dare la risposta di questa divisione? Amici, la risposta è abbastanza semplice. E la saggezza della Torah ha aiutato il nostro Maimonide a dare la risposta giusta e perfetta. Non giusta, ma perfetta. Perché qua c'è un altro problema, le monete non sono divisibili. Allora uno potrebbe pensare, ma ha fatto 4 e 1 perché è una cosa approssimativa, perché le monete non si possono dividere. Invece no, non è una cosa casuale, ma è proprio una divisione precisissima al millesimo. Siccome qui abbiamo esattamente 15 terzi di panini, perché 5 panini divisi in 3 sono 15 terzi di panini. Ognuno mangia 5 terzi di panini, giusto? Allora il primo ne mangia 5, il secondo ne mangia 5 e il terzo ne mangia 5. Il primo che porta 3 panini, quanti terzi di panini, caro Hash, ha portato? Ha portato 9 terzi, perché 3 panini sono 3 terzi. Sono 9 terzi di panini. Il secondo che porta 2 panini porta 6 terzi di panini, perché ogni panino è 3 terzi. Allora, il primo che ne ha portati 9 terzi di panini e ne ha mangiati 5, perché ognuno ha mangiato 5 terzi, ha lasciato 4 terzi di panini a quello che ha portato i soldi. Il secondo che ha portato 2 panini, lui ha mangiato sempre 5 terzi di panini, ma lui avendo portato 6 terzi di panini, perché 2 panini sono 6 terzi, ne ha lasciate uno solo all'altro. E allora si capisce come la divisione non solo è approssimativa, ma è perfetta, perché il primo che ha portato 3 panini dà 4 terzi, il secondo che ha portato 2 panini dà 1 terzo, ed è per questo che uno prende 4 monete precise e l'altro prende una moneta precisissima. Mi avete capito? È chiaro il concetto? È chiaro o no?
Sì, è chiaro.
Per cui, cari amici,
4 monete uno, una moneta l'altra, il computer a te. Come fa?
Per cui dovevate arrivarci, perché la saggezza, perché tutti quanti, prima cosa dicono, 2 monete a chi ha portato 2 panini, 3 monete a chi ha portato 3 panini, oppure iniziano a dire altri ragionamenti. Ma la verità è che 4 e 1 non solo è una divisione giusta, ma è una divisione perfetta, perché uno ha dato 4 terzi e l'altro ha dato 1 terzo. Bene, cari amici, Ma qua vedo che Pina Romana non ha capito. Allora, per favore. Ah, magari adesso un attimo. Edo vi rispiega di nuovo la cosa. Per favore, Edo, poi ripete per Pina Romana. E io vi saluto tutti.